il posto delle parole per raccontare di una realtà culturale molto importante che abbiamo già raccontato altre volte, perché la Fondazione Golinelli, che è di questo che stiamo per parlare, ritorna a essere un punto di attenzione molto importante. Perché un punto di attenzione importante? Perché la cultura ha bisogno, l'intelligenza, di esserci. Ecco, questa frase non è semplicemente quello che potrebbe essere definito oggi un payoff, ma l'intelligenza di esserci è un atto di impegno culturale e molto molto forte. Noi, per raccontare la Fondazione Golinelli nei suoi nuovi progetti, abbiamo il presidente, per l'appunto, della Fondazione, Andrea Zanotti. Buonasera.
Buonasera, buonasera a lei e a voi.
E bentornato qui nel posto delle parole per raccontare della plurale, ecco, è proprio il caso di utilizzare questa parola, della plurale attività della Fondazione. Che cosa significa essere presidente di una fondazione come quella che stiamo per raccontare, la Fondazione Golinelli?
Beh, significa cercare di assumere la responsabilità di aprire qualche via nuova, non solo per il territorio emiliano-romagnolo e di Bologna, nel senso stretto, dove la fondazione sorge e si sviluppa, ma per tutta la comunità nazionale, di aprire qualche ipotesi di futuro, qualche orizzonte, come dire, di novità dal punto di vista non solo della formazione, ma anche della possibilità per i giovani di trovare un loro posto nel mondo.
E lei ha detto una cosa che non è da poco: per trovare un loro posto nel mondo, per quanto riguarda i giovani, gli studenti, le studentesse. Ed è proprio questa una delle missioni, se non la missione in assoluto più importante che ha la Fondazione Golinelli, cioè l'intelligenza di esserci oggi per costruire insieme un futuro. E certo che oggi costruire il futuro ha mille e una difficoltà. E lo sappiamo, e però nonostante le difficoltà bisogna avere, per l'appunto, l'intelligenza di esserci.
Sì, noi pensiamo anche con una forte dose di, come dire, di umiltà, che non è semplicemente una dichiarazione di principi, ma proprio un modo di essere, quindi con tutta l'umiltà del caso. Però pensiamo che la situazione, la realtà nella quale operiamo, nella quale gli italiani giovani, diciamo le generazioni nostre più giovani, si trovano ad operare, è una realtà troppo segmentata, troppo parcellizzata e troppo arcaica dal punto di vista della tempistica con cui si muovono oggi le cose. Lo dico per spiegarmi: non possiamo più permetterci di avere un luogo dove i giovani si formano, la scuola, un luogo dove poi ricercheranno, che è separato dalla scuola, l'università, un luogo dove poi sperimenteranno ed è il luogo della ricerca e in qualche modo delle prime applicazioni, un luogo dove lavoreranno. Non solo questo tipo di realtà di fatto fa entrare i giovani sul mercato del lavoro tardissimo, e quando oramai la parte creativa rischia di essersi già volatilizzata, ma soprattutto fa nascere cose in ogni segmento vecchie, non collegate tra loro. Passa troppo tempo. Oggi un'idea deve già nascere in qualche modo orientata ad una sua possibile applicazione. Dobbiamo già collegare in età più precoce la formazione, la ricerca e la produzione. Quindi servono luoghi di sperimentazione che non ci sono. Non ci sono perché la realtà pubblica non può permettersela, e quindi da questo punto di vista la Fondazione, che è un piccolo luogo, perché parliamo di 14.000 metri quadri, quindi diciamo
14.000 metri quadri di futuro, però.
Esatto, di futuro. È un luogo dove un ragazzino che può cominciare a mettere le mani, perché noi abbiamo chiamato la nostra sede ufficio, opus facile, mettere le mani, mentre mette le mani in un laboratorio, in qualche cosa di sperimentale, può però anche incontrare un ricercatore che gli racconta, frequentando la scuola di dottorato di Big Data, può guardare una mostra di arte e scienza, può trovare qualche collega, diciamo solo un po' più anziano di lui, che sta cominciando a fare impresa, poi insomma può trovare Noi abbiamo ospitato dentro alle nostre mura il BIREX, che è il Competence Center di Industria 4.0. Può trovare un punto di coagulo forte, territoriale, un nodo di innovazione forte, può insomma guardarsi in giro e trovare lì una serie di armi strategiche, di armi, come dire, formative, che sono già in grado di metterlo in un futuro che è già qui.
E a proposito di futuro, credo che... Scusi, l'ho interrotta, stava dicendo?
No, voglio dire che l'intelligenza di esserci è un payoff, è un po' più di un payoff, come ricordava lei, che funziona in due modi. Da un lato è un monito per la fondazione, bisogna che la fondazione sia là dove gli snodi fondamentali di civiltà e le velocità che le contraddistinguono si incrociano, e dall'altra parte l'intelligenza di esserci è in qualche modo un augurio e insieme un invito che è rivolto a tutti coloro per i quali intravedere il volto di futuro è in qualche modo una condizione, una garanzia per poter traguardare il presente e poter programmare o quantomeno andare verso un futuro in maniera meno ansiosa e più consapevole.
E adesso, insieme con il presidente della Fondazione Golinelli, Andrea Zanotti, vogliamo percorrere il vostro ultimo progetto, ovvero Life Science Innovation, che è un progetto molto importante, un bando internazionale di 1 milione di euro per ricercatori e studenti nel settore della life sciences. Ecco, in dettaglio, questo bando internazionale a chi è rivolto?
Dunque, è rivolto a imprese che già hanno, a giovanissime imprese, in uno stato molto precoce, in quel segmento che sta ancora, non si distingue bene, naturalmente. La realtà noi la battezziamo per stadi successivi, ma ci sono delle zone di grigio dove non si sa se è ancora ricerca o formazione oppure già produzione, ma soprattutto noi ci rivolgiamo a quel segmento nel quale le idee che si sono cominciate a testare dal punto di vista della ricerca cominciano a prendere forma e a diventare qualcosa di diverso, cioè a diventare realtà imprenditoriale. Allora, in quel momento, l'università in qualche modo non è più in grado di seguire i ricercatori che hanno bisogno anche di metodologie diverse. Ognuno deve fare il suo mestiere. Io sono un uomo accademico, ma che noi accademici non siamo in grado di fare gli imprenditori. Non è il nostro mestiere, non ce l'abbiamo nel sangue, non ce l'abbiamo nella testa. Noi siamo innamorati delle nostre idee. Fare impresa vuol dire darsi un metodo, vuol dire mettere in campo un lavoro duro per perseguire stadi di sperimentazione successiva, le prime avventure di mercato, un rischio di fallimento, insomma cose un po' più complesse che hanno bisogno di essere seguite altrove. Noi ci rivolgiamo a questi gruppi di imprenditori giovanissimi che hanno già un'idea e che in qualche modo hanno bisogno di essere sostenuti nel loro nascere. E li accompagniamo sostanzialmente per 2 anni con un accompagnamento che vuol dire essere presso le nostre strutture, seguire dei corsi e comunque della scuola imprenditoriale presso di noi, di avere una serie di facilitazioni attraverso di noi e di poter, e noi acquisiamo anche delle piccole quote di queste società in modo da cominciate già a entrare nel vivo di questo gioco, e naturalmente abbiamo fatto questo bando con una specifica importante, che è quella della Life Sciences, perché anche è una forma di omaggio e di attenzione verso il nostro fondatore, che viene appunto dalla scienza della vita, dalla farmaceutica, dalla scienza della vita e in generale dall'area del wellness, del benessere in qualche modo, per stare bene.
Proprio perché il bando è per progetti di innovazione, nuove imprese nel settore delle scienze della vita, sì, dedicato a chi pensa di avere un'idea vincente nei settori farm, biotech, medtech, nutraceutica, bioinformatica e bioingegneria. Certo che ci sono delle parole delle quali ancora molto poco noi persone comuni sappiamo, per esempio la medtech, la nutraceutica, la bioinformatica, però sono parole importanti che anche qui sono parole che dentro hanno un futuro.
Sì, ma soprattutto mi permetterei di segnalare questo, anche questo è qualcosa che va colto. Fino a qualche tempo fa l'idea era che in qualche modo le novità sorgessero dalla ricerca verticale pura, cioè semplicemente dall'andare in profondità. È da qualche tempo che ci si accorge invece che non è solo la verticalità, ma è l'incrocio delle discipline che genera novità. Sono i punti di intersezione dove la scienza informatica incontra la genetica, che nascono delle novità. Sono i punti di sutura dove la micromeccanica e la sensoristica incontrano la medicina e la chirurgia a far nascere nuove idee. Quindi siamo molto attenti, di qui questa nomenclatura di nomi, siamo un po' acribici, un po' strani, però che segnano tutti in qualche modo un punto di incrocio tra discipline diverse. Abituarsi a ragionare non semplicemente in verticalità, ma anche in orizzontalità diventa molto importante.
Anche perché vedo nel comunicato stampa una sua affermazione che vorrei sottolineare, Andrea Zanotti. Lei parla di un sistema aperto a traiettorie di sviluppo convergenti. Ecco, questo è un sistema, lei poco fa ci metteva di fronte alla ricerca verticale rispetto a quella orizzontale. Qui invece Le traiettorie di sviluppo sono veramente qualcosa che ci dimostra in maniera semplice e chiara che oggi non possiamo più lavorare, pensare per compartimenti stagni. C'è veramente un dialogo continuo e quindi il compartimento deve essere con le porte aperte verso le altre discipline, perché solo nel confronto, anche nella scienza, c'è questa famosa traiettoria di sviluppo.
È così, perché la cosa di cui ci accorgiamo, non da oggi, diciamo dal punto di vista della ricerca, è che i sistemi, e su questo, anche se sono dei discorsi un po' tecnici, diciamo, ma da questo punto di vista proprio la biologia e in generale diciamo la biogenetica ci insegnano che il sistema è molto più complesso di quanto noi non immaginavamo, che le interazioni tra elementi diversi del sistema sono molto più fitti, molto più complicati di quanto si poteva ipotizzare. Nel senso che, per esempio, noi abbiamo decodificato, è vero, in qualche modo finito la mappatura del genoma umano, ma tutte le interazioni tra geni, le sintesi proteiche, il come e il dove si sviluppano è ancora un grande mistero. Ed è un mistero che più ci addentriamo, più ci appare complesso, ma se abbiamo una possibilità di svelarlo è proprio in questa attenzione, come dire, all'apporto di tutti nel decodificare questa complessità. Quindi un bioingegnere deve lavorare per forza di cose su big data, deve quindi avere cognizioni importanti di informatica, non può ignorare la collaborazione con i fisici e via discorrendo.
Andrea Zanotti, prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Dunque, è un libro di Kaufman che si chiama Reinventare il Sacro e che parla esattamente di questo, cioè di questa possibilità in qualche modo di ritornare al sacro contemplando la complessità di questi sistemi viventi nei quali ci stiamo addentrando di fatto con qualche cognizione di causa, non troppe, nel senso che noi rispetto all'età di Creta sicuramente abbiamo una cassetta degli attrezzi molto più efficiente, ma stiamo solo cominciando, diciamo. E questo libro in qualche modo è problematico perché da una parte ci fa intravedere la necessità di una nuova narrazione che sia in qualche modo misterica intorno come dire, all'uomo e ai suoi destini. Dall'altra parte c'è ancora ingenuità dal punto di vista della scienza. Io di provenienza sono un canonista, quindi mi sono occupato del fenomeno del sacro dal punto di vista del diritto e naturalmente avverto anche tutte le battute a vuoto, tutte le lacune narrative che oggi mancano, ma questo fa parte di quella complessità di cui parlavo. Bisogna andare verso un futuro disvelando, come dire, progressivamente i misteri che la natura ci pone davanti, ma non dobbiamo smettere di continuare a raccontare storie ai ragazzi e agli uomini nei quali possano rispecchiare i propri destini e in qualche modo una cifra di comprensione di quanto ci sta intorno.
Ecco, questo libro la trattengo ancora per qualche istante, Andrea Zanotti, il libro che lei ha citato, Reinventare il Sacro, no? Che pone a noi il rapporto tra, se ricordo bene, la ragione, la religione e la scienza, oggi come oggi, che il delta tra la fede e la ragione è sempre più ampio. Ecco, in che modo oggi noi possiamo reinventare il sacro? Partendo dalle considerazioni che lei faceva a proposito della Fondazione Golinelli e della ricerca scientifica, che è un dato importante. Ecco, in che modo oggi la ricerca scientifica può reinventare il sacro?
Ma guardi, io ritorno sulla professione di umiltà, che mi sembra importante. Da questo punto di vista mi sembra di poter dire che ogni tanto la scienza in generale, soprattutto la tecnica, peccano un po' di prosopopea. Guardi, faccio sempre questo esempio: se lei pensa alla grande narrativa contenuta in Genesi, nella creazione del mondo, un grande pezzo di teatro, giorno, notte, sopra, sotto, terra, fuoco, cielo, acqua, eccetera, e poi pensa alla nudità con cui la scienza racconta l'origine del mondo, che cosa è successo? La risposta semantica è incredibilmente povera: Big Bang, un petardo. È la risposta di un bambino. Ma cosa è successo all'inizio? Boom! Come un bambino. Noi non abbiamo ancora semanticamente elaborato la complessità. Il primo punto, quindi, è raccontare che, per quanto ne sappiamo, quello che ci circonda è ancora un mistero grande. E quindi che c'è bisogno certamente di decodificarlo attraverso la scienza e la tecnica, ma anche di lasciare alla parte misterica, alla parte della passione, del cuore e non solo della ragione, un posto importante, perché nell'economia dell'uomo sono elementi e categorie, quelle della passione e del sentimento, piuttosto robuste.
E della spiritualità, anche perché quello è uno spazio importante, sì, che non è altro dalla scienza, dalla ragione, dalla religione, e quindi, ed è uno spazio importante.
Guardi, prego. Mi permetto un'ultima citazione. Frequentando, per ragioni di mestiere, di gestione di enti di ricerca, un po' la comunità dei fisici, i fisici mi hanno insegnato una cosa interessante: che le dimensioni della Terra sono esattamente identiche a quelle di un uovo. Quindi 40 km di crosta per 110.000 km di diametro, esattamente come un uovo. Quindi mettiamola così, che noi siamo appoggiati coi piedi su un uovo che gira a una velocità folle dentro qualcosa di talmente enorme e infinito che non è misurabile. Le sembra razionale tutto questo?
Beh, l'immagine che lei ci ha dato è un'immagine straordinariamente semplice, profonda e anche molto delicata, il che vuol dire, essendo su questo uovo, che noi dobbiamo lasciare meno impronte possibili, che noi dobbiamo trattarlo in una maniera delicata, e questo forse non sta per niente succedendo.
Certo, assolutamente, e dall'altra parte dobbiamo trovare, o in qualche modo dobbiamo inventarci qualche sistema narrativo che ci renda sostenibile questo sguardo.
Grazie, grazie davvero per il tempo che ci ha dedicato Andrea Zanotti, presidente della Fondazione Golinelli. Buon lavoro.
Grazie, grazie a voi, grazie, arrivederci.